Benvenuti al Daily Digest di lunedì 2 marzo.
Oggi parleremo di Baobali e l'epica tollywoodiana, quando la mitologia indiana ridefinisce il Colossal, Baffin Island e il parco Auyuituk, la geologia estrema dell'Artico canadese, farmaci e semaglutide, oltre l'obesità, una nuova frontiera terapeutica, il telescopio Webb e le origini dell'universo, la finestra sull'infinito, i Moai di Rapa Nui, il mistero della camminata dei giganti di pietra, Pamukkale, il castello di cotone, meraviglia geologica e patrimonio antico, la pillola anticoncezionale del 1960, rivoluzione medica e libertà femminile, riabilitazione dell'emiparesi, recupero della mano nell'adulto, standard 6G e telemetria planetaria, la connettività del 2030 e Sunshine 2007 e la fisica solare, rigore scientifico nel cinema di fantascienza. Iniziamo!
Baobali e l'epica tollywoodiana, quando la mitologia indiana ridefinisce il Colossal. Il cinema di S.S. Raiamuli, con Baobali e RRR, attinge al Mahabharata e al Ramayana per creare Colossal di impatto mondiale. L'estetica iperbole visiva, con eroi di forza sovrumana e scenografie monumentali, ha ridefinito il film mitologico restituendo al cinema quella meraviglia epica che l'Occidente sembrava aver perso. S.S. Raiamuli e la tradizione epica del cinema telugu. Tollywood, il cinema in lingua telugu prodotto a Hyderabad, vanta una tradizione di colossal mitologici che affonda le radici nell'epica classica indiana. Al vertice di questa tradizione si colloca Subhaskar Srinivas Raiamuli, regista che ha portato il cinema indiano su scala globale con Baobali, The Beginning, 2015, e Baobali, The Conclusion, 2017, seguiti dal fenomeno internazionale RRR, 2022. I suoi film attingono a piene mani al Mahabharata e al Ramayana, i due grandi poemi epici della cultura indiana, rileggendoli attraverso il linguaggio del cinema spettacolare contemporaneo senza tradirne lo spirito originario. L'estetica dell'iperbole, eroi divini e leggi della fisica violate. In Baobali, l'iperbole visiva non è un difetto ma un principio estetico consapevole. I protagonisti posseggono una forza e un'agilità sovrumane che piegano le leggi della fisica in modo deliberato e spettacolare. Un eroe solleva da solo una statua divina pesante tonnellate, un altro arresta con le proprie mani una cascata di fuoco. Questo linguaggio visivo iperbolico non è distanza dalla realtà, ma rispetto nei confronti della tradizione epica che celebra l'eroismo divino come qualcosa di ontologicamente diverso dall'umano. Raiamuli padroneggia la CGI come strumento al servizio di questa visione, non come fine in se stesso. Mahishmati, la scenografia di un regno immaginario. La scenografia del regno immaginario di Mahishmati è uno degli elementi più discussi e ammirati dei film di Baobali. Statue colossali di divinità fiancheggiano i viali della capitale, cascate impossibili precipitano dalle mura del palazzo reale. Eserciti di elefanti corazzati percorrono pianure sconfinate. Questa architettura filmica, elaborata nel dettaglio da una produzione che ha impiegato migliaia di artigiani e tecnici, crea un senso di meraviglia visiva che il cinema occidentale, ancorato spesso a un'estetica del realismo cinico e del grigiore post-apocalittico, ha in gran parte abbandonato. Mahishmati è un'utopia visiva che celebra la grandiosità come valore estetico e morale. Il successo globale e l'influenza sul cinema mondiale. Il successo di Baobali oltre i confini del subcontinente indiano ha dimostrato che un cinema radicato in una tradizione culturale specifica può raggiungere un pubblico globale senza rinunciare alla propria identità. RRR ha vinto il premio Oscar per la migliore canzone originale nel 2023, portando il cinema telugu alla ribalta internazionale. Questo riconoscimento ha aperto un dibattito importante sull'eurocentrismo dell'industria cinematografica globale e sulla necessità di includere narrazioni provenienti da tradizioni epiche, non occidentali nell'immaginario condiviso del cinema mondiale. Baobali e il cinema di Raiamuli non sono solo film. Sono il manifesto di un'industria che ha ritrovato la propria voce epica e la proietta con orgoglio sul palcoscenico mondiale. Dimostrano che la mitologia, quando trattata con rispetto e visione artistica, può diventare universale senza perdere nulla della propria anima.
Il sapere ci rende liberi di capire il mondo che cambia. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com.
Baffin Island e il parco Auyuituk, la geologia estrema dell'Artico canadese. Il parco nazionale Auyuituk, nel Nunavut canadese, protegge un paesaggio artico di rara bellezza, fiordi profondi, cime granitiche imponenti e il celebre Akshayuk Pass. Qui si ergono il Mount Thor, con la parete verticale più alta della Terra, e il Mount Asgard, simbolo della geologia estrema del nord. Auyuituk, la terra che non si scioglie mai. Il nome Auyuituk, nella lingua Inuktitut degli Inuit, significa la terra che non si scioglie mai, un riferimento diretto ai ghiacciai perenni e al permafrost che caratterizzano questo angolo remoto del Nunavut, nel Canada Artico. Istituito come parco nazionale nel 2001, Aoyuituk copre oltre 19.000 km quadrati di paesaggio tra i più selvaggi e incontaminati del pianeta. Fiordi scolpiti dai ghiacciai durante le ere glaciali, altipiani di roccia granitica e vallate percorse da venti gelidi compongono un panorama di bellezza austera e commovente, frequentato da escursionisti esperti e amanti dell'avventura polare. Lakshayuk Pass, il corridoio naturale del parco. Il corridoio principale attraverso cui si esplora il parco è Lakshayuk Pass, una valle glaciale che taglia il cuore di Baffin Island per oltre 100 km. Percorrerlo a piedi, solitamente nel breve periodo estivo tra luglio e agosto, richiede esperienza alpinistica, equipaggiamento specifico e un'elevata capacità di autosufficienza. Il pass costeggia formazioni rocciose iconiche, offre viste spettacolari sui ghiacciai e mette a dura prova i visitatori con condizioni meteorologiche imprevedibili, temperature rigide anche d'estate e la necessità di guadare fiumi alimentati dallo scioglimento stagionale delle nevi. Mount Thor, la parete verticale più alta della Terra. Lungo Lakshayuk Pass si erge il Mount Thor, celebre in tutto il mondo dell'alpinismo per possedere la parete verticale continua più alta della Terra. La sua faccia occidentale precipita per circa 1250 metri di granito quasi perfettamente a piombo, con un'inclinazione media superiore ai 105 gradi che la rende strapiombante. Scalare il Mount Thor è impresa riservata a una ristretta elite di alpinisti d'alta quota, e ogni spedizione richiede mesi di preparazione logistica data la totale assenza di infrastrutture nella zona e l'estrema distanza dai centri abitati più vicini. Mount Asgard, la sentinella bigemina del nord. Non meno affascinante è il Mount Asgard, con le sue due cime gemelle cilindriche che si innalzano simmetriche per oltre 2000 metri sul livello del mare, creando una silhouette inconfondibile che sembra uscita dalla mitologia norrena da cui prende il nome. Il Mount Asgard è diventato un'icona della cultura pop grazie alla sua apparizione nel film di James Bond, La spia che mi amava del 1977, in cui un paracadutista scende dalla sua cima. La sua geologia, frutto di intrusioni magmatiche precambriane, racconta una storia della Terra vecchia di miliardi di anni. Il parco Aoyuituk è uno degli ultimi grandi spazi selvaggi del pianeta, un luogo dove la natura artica detta ancora le regole in modo assoluto. La sua tutela è fondamentale non solo per la biodiversità e la cultura Inuit che vi è profondamente legata, ma anche come sentinella preziosa dei cambiamenti climatici che minacciano i ghiacciai artici con una velocità senza precedenti.
Digital Worlds, dove la complessità diventa comprensibile. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo argomento. Farmaci GLP-1 e semaglutide, oltre l'obesità, una nuova frontiera terapeutica. La semaglutide, farmaco GLP-1 noto per diabete e obesità, ha dimostrato nel 2026 benefici cruciali contro malattie cardiovascolari, Parkinson e Alzheimer. Riducendo il rischio di infarto del 20% attraverso l'azione sui processi neuroinfiammatori, è diventata un pilastro della prevenzione delle patologie croniche. Cosa sono i farmaci GLP-1 e come agiscono? I farmaci agonisti del recettore GLP-1, il glucagon-like peptide 1, sono stati originariamente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2. Molecole come la semaglutide mimano l'azione di un ormone intestinale naturale, stimolando la secrezione di insulina in risposta ai pasti, riducendo la produzione epatica di glucosio e rallentando lo svuotamento gastrico. Questi effetti combinati determinano non solo un miglior controllo glicemico, ma anche una riduzione significativa dell'apporto calorico e del peso corporeo, caratteristica che ha fatto della semaglutide una delle molecole più prescritte al mondo per il trattamento dell'obesità. Effetti cardiovascolari, riduzione del rischio di infarto. Uno dei risultati più significativi emersi dagli studi clinici degli ultimi anni riguarda il profilo cardiovascolare della semaglutide. I dati del 2026 confermano una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari maggiori, tra cui infarto del miocardio e ictus, pari al 20% nei pazienti ad alto rischio. Questo beneficio sembra derivare non solo dalla perdita di peso e dal miglior controllo glicemico, ma anche da un'azione diretta del farmaco sulla riduzione dei processi infiammatori a livello vascolare, un meccanismo che apre nuove prospettive nella prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiache. Semaglutide e neuroinfiammazione, Parkinson e Alzheimer. La frontiera più sorprendente dell'applicazione dei farmaci GLP-1 riguarda le malattie neurodegenerative. I recettori GLP-1 sono presenti in abbondanza nel cervello e la semaglutide, attraverso l'azione sui processi neuroinfiammatori, ha dimostrato effetti protettivi sul tessuto neuronale in modelli sperimentali e nei primi studi clinici sull'uomo. Nei pazienti affetti da Parkinson si è osservato un rallentamento della progressione dei sintomi motori, mentre nelle popolazioni a rischio di Alzheimer sono emersi indicatori preliminari di riduzione del carico di placche amiloidi, aprendo un capitolo completamente nuovo nella ricerca sulla demenza. Prospettive per la salute pubblica e accesso alle cure. L'espansione delle indicazioni terapeutiche della semaglutide pone anche questioni rilevanti di salute pubblica e sostenibilità economica. I farmaci GLP-1 hanno costi elevati e la domanda globale ha già causato carenze di approvvigionamento in molti paesi. La sfida per i sistemi sanitari è garantire l'accesso equo a questi farmaci per le popolazioni che ne beneficerebbero maggiormente, attraverso politiche di prezzo negoziate e investimenti nella produzione. Il potenziale di queste molecole di ridurre l'incidenza di patologie croniche costose come infarto, ictus e demenza potrebbe tuttavia rappresentare nel lungo periodo un risparmio netto per i bilanci sanitari pubblici. La semaglutide e i farmaci GLP-1 stanno ridefinendo i confini della medicina preventiva. Da semplici strumenti per il controllo glicemico a potenziali scudi contro le grandi patologie croniche del nostro tempo, queste molecole incarnano la promessa di una medicina sempre più integrata, capace di agire su più fronti con un'unica terapia. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Il telescopio Webb e le origini dell'universo, la finestra sull'infinito. Il telescopio spaziale James Webb, JWST, operativo in orbita al punto di Lagrange L2, sta rivoluzionando la comprensione del cosmo. Grazie alla spettroscopia nell'infrarosso, analizza le prime galassie dell'universo e la composizione atmosferica degli esopianeti, cercando firme biologiche nello spazio profondo. Il punto di Lagrange L2, l'orbita perfetta per osservare l'universo. Il telescopio James Webb Space Telescope, noto come JWST, opera in orbita attorno al punto di Lagrange L2 del sistema Terra-Sole, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra nella direzione opposta al Sole. Questa posizione privilegiata permette al telescopio di mantenere il suo scudo termico sempre rivolto verso il Sole, la Terra e la Luna, garantendo alle sue ottiche e ai suoi strumenti scientifici le temperature criogeniche necessarie per rilevare la debolissima radiazione infrarossa proveniente dagli angoli più remoti dell'universo senza interferenze termiche. La spettroscopia nell'infrarosso e l'universo primordiale. Lo strumento più potente del JWST è la sua capacità di operare nell'infrarosso con una sensibilità senza precedenti. Poiché l'espansione dell'universo sposta la luce delle galassie più antiche verso lunghezze d'onda infrarosse, il Webb è lo strumento ideale per investigare il cosmo primordiale. Le prime immagini rilasciate dal telescopio hanno rivelato galassie esistite appena alcune centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, sorprendentemente strutturate e massive, sfidando alcuni modelli consolidati di formazione galattica e aprendo nuovi dibattiti sulla cosmologia delle origini, esopianeti e la ricerca di firme biologiche. Una delle missioni scientifiche più ambiziose del JWST riguarda l'analisi della composizione chimica dell'atmosfera degli esopianeti. Quando un pianeta transita davanti alla sua stella, la luce stellare filtra attraverso l'atmosfera planetaria lasciando impronte spettrali caratteristiche. Il Webb è già riuscito a identificare molecole come anidride carbonica, metano e vapori acqueo nelle atmosfere di pianeti al di fuori del Sistema Solare. La ricerca di firme biologiche, ovvero combinazioni di molecole che nella Terra si producono esclusivamente per processi biologici, è la frontiera più emozionante e filosoficamente carica della missione. Molecole organiche e chimica interstellare. Il JWST non si limita allo studio dei pianeti, le sue capacità spettroscopiche permettono di analizzare anche la chimica delle nubi interstellari, delle nebulose di formazione stellare e dei dischi protoplanetari attorno a stelle giovani. In queste regioni sono state identificate molecole organiche complesse, i mattoni fondamentali della chimica della vita, presenti in abbondanza nel mezzo interstellare. Questa scoperta rafforza l'ipotesi che le condizioni chimiche necessarie per l'emergere della vita possano essere diffuse nell'universo, rendendo la questione dell'esistenza di vita extraterrestre non più un'utopia filosofica ma un campo di indagine scientifica rigorosa. Il telescopio James Webb rappresenta il culmine di decenni di ingegneria e visione scientifica. Ogni immagine che trasmette non è solo un dato astronomico, ma una finestra sul tempo e sullo spazio che ridefinisce la nostra comprensione di chi siamo, da dove veniamo e se siamo soli nell'universo.
La tecnologia è l'arte di trasformare i sogni in realtà. Vediamo il prossimo sogno realizzato su microsmeta.com.
I Moai di Rapa Nui, il mistero della camminata dei giganti di pietra. I Moai di Rapa Nui, monoliti vulcanici fino a 86 tonnellate, celano ancora oggi il mistero della loro movimentazione. La teoria della camminata ipotizza che le statue venissero spostate in verticale oscillandole con corde, spiegando i numerosi abbandoni lungo i percorsi di trasporto. Giganti di pietra, Anatomia dei Moai. I Moai dell'isola di Pasqua sono tra i manufatti più enigmatici dell'umanità. Scolpiti nel tufo vulcanico della cava di Rano Raraku, i monoliti possono raggiungere altezze superiori ai 10 metri e pesi fino a 86 tonnellate. La loro forma è inconfondibile: un busto allungato, orecchie stilizzate, occhi spesso rivolti verso l'interno dell'isola. Alcune statue presentano ancora il pukao, un copricapo cilindrico di pietra rossa, che amplifica ulteriormente il mistero della loro realizzazione e posa in opera. La teoria della camminata. Come si muovevano i Moai? Per decenni gli studiosi hanno dibattuto su come una civiltà priva di ruote e grandi animali da tiro potesse spostare statue di tale massa. La teoria della camminata, sostenuta da esperimenti pratici condotti negli ultimi anni, propone una soluzione elegante. Le statue venivano progettate con un centro di gravità basso e una base leggermente curva, caratteristiche che permettevano di farle oscillare in posizione verticale mediante l'utilizzo coordinato di corde. Due squadre tiravano alternativamente da sinistra e destra, mentre una terza corda posteriore impediva la caduta, generando un movimento ondulatorio che simulava una vera e propria camminata. Le prove lungo i percorsi di trasporto. Le evidenze a supporto di questa ipotesi non mancano. Le statue abbandonate lungo i percorsi che conducono dalle cave alle piattaforme cerimoniali, chiamate Au, sono state ritrovate quasi esclusivamente adagiate a faccia in giù o a faccia in su, posizioni coerenti con una caduta in avanti o all'indietro durante la manovra di oscillazione. Se le statue fossero state trascinate in orizzontale su slitte, ci si aspetterebbe una distribuzione casuale delle direzioni di caduta, che invece non si osserva nei dati archeologici. Ingegneria antica e declino di Rapa Nui. La capacità di trasportare e erigere tali monoliti testimonia un grado di organizzazione sociale e di conoscenza ingegneristica notevolmente avanzato per la civiltà Rapa Nui. Paradossalmente, alcuni studiosi sostengono che il colossale sforzo richiesto dalla costruzione dei Moai abbia contribuito al disboscamento dell'isola e al conseguente collasso ecologico e demografico della popolazione. Le statue, simboli di potere e memoria ancestrale, rappresentano dunque sia l'apice che il possibile fattore di declino di una delle culture polinesiane più affascinanti della storia. I Moai rimangono uno dei più grandi enigmi dell'archeologia mondiale. La teoria della camminata offre una risposta plausibile e scientificamente verificabile, ma ogni nuova scoperta sull'isola di Pasqua sembra aggiungere ulteriori strati di complessità a una storia lontana e straordinaria.
Speriamo che il nostro Daily Digest sia il tuo momento preferito della giornata. Prossimo tema su microsmeta.com. Pamukkale, il castello di cotone, meraviglia geologica e patrimonio antico. Pamukkale, il castello di cotone, in Turchia, è uno dei siti naturali più straordinari del mondo. Le sue terrazze di travertino bianco, originate dal carbonato di calcio delle acque termali, ospitano l'antica Hierapolis, dove i romani sfruttavano le sorgenti per scopi curativi e rituali. La formazione geologica del travertino bianco. Pamukkale, che in turco significa letteralmente castello di cotone, deve il suo aspetto unico a un fenomeno geologico di straordinaria bellezza. Le acque termali della zona, ricche di carbonato di calcio disciolto, sgorgano dal sottosuolo a temperature intorno ai 35 gradi e, fluendo lungo il pendio calcareo, rilasciano progressivamente il minerale per evaporazione. Nel corso dei millenni questo processo ha creato le caratteristiche terrazze di travertino bianco, vasche naturali sovrapposte, ricolme di acque turchesi, che degradano lungo il fianco della collina come cascate pietrificate, creando uno spettacolo visivo senza eguali nel mondo. Hierapolis, la città termale romana. Sulla sommità di queste formazioni naturali sorge Hierapolis, città fondata nel II secolo a.C. e fiorita sotto la dominazione romana. I romani riconobbero immediatamente il valore terapeutico delle acque di Pamukkale e costruirono terme imponenti, piscine pubbliche e strutture mediche che sfruttavano le proprietà curative delle sorgenti. La città divenne una rinomata destinazione di cura, frequentata da ammalati provenienti da tutto l'impero. Le rovine di Hierapolis includono un teatro ben conservato, una vasta necropoli e il cosiddetto plutonium, un accesso rituale agli inferi legato al culto pagano. Il plutonium e i riti religiosi delle acque. Il plutonium di Hierapolis era una cavità naturale da cui fuoriuscivano vapori tossici di anidride carbonica, ritenuti nell'antichità un'emanazione del regno dei morti. I sacerdoti del culto di Cibele conducevano rituali in questo luogo, sfruttando l'effetto dei gas per creare atmosfere misteriose e prove di resistenza. La recente riscoperta e analisi scientifica del sito ha confermato l'elevata concentrazione di CO2 alla base della cavità, spiegando razionalmente i fenomeni descritti dagli autori antichi come Strabone e Plinio. Patrimonio UNESCO e sfide della conservazione. Pamukkale è iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1988, riconoscimento che ne valorizza sia la componente naturale che quella storica. Tuttavia, la crescente pressione turistica ha posto seri problemi di conservazione. Il calpestio eccessivo e l'inquinamento delle acque hanno causato danni alle delicate terrazze di travertino. Le autorità turche hanno progressivamente limitato l'accesso alle vasche, tracciando percorsi obbligatori e regolamentando i flussi di visitatori per preservare questo patrimonio condiviso dell'umanità per le generazioni future. Pamukkale rappresenta un caso raro e prezioso di integrazione tra fenomeni geologici naturali e infrastrutture umane storiche. La sua tutela non è solo un obbligo nei confronti del passato, ma un investimento per il futuro, affinché la sua bellezza senza tempo continui a raccontare la storia della Terra e dell'ingegno umano. Ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di straordinario. Ecco la prossima su microsmeta.com.
La pillola anticoncezionale del 1960, rivoluzione medica e libertà femminile. La pillola anticoncezionale, introdotta nel 1960, ha rappresentato una rivoluzione medica e sociologica senza precedenti. Composta da ormoni sintetici, inibisce l'ovulazione tramite feedback negativo sull'asse ipotalamo-ipofisi, restituendo alle donne un controllo autonomo sulla salute riproduttiva e trasformando le dinamiche sociali del XX secolo. La scoperta, da Pincus a Enovid. La pillola anticoncezionale è il frutto di una ricerca condotta dal biologo Gregory Pincus e dal ginecologo John Rock, finanziata in parte dalla militante per i diritti delle donne Margaret Sanger. Dopo anni di sperimentazione, nel 1960 la FDA americana approvò il primo contraccettivo ormonale orale, commercializzato con il nome Enovid dalla GD Searle. Inizialmente approvato per la regolazione del ciclo mestruale, il suo uso contraccettivo si diffuse rapidamente, incontrando resistenze culturali, religiose e politiche che ne rallentarono l'accesso in molti paesi per diversi anni. Il meccanismo, feedback negativo sull'asse ipotalamo-ipofisi. Dal punto di vista farmacologico, la pillola combinata contiene estrogeni sintetici e progestinici che agiscono attraverso un meccanismo di feedback negativo sull'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Gli ormoni sintetici segnalano all'ipotalamo che i livelli ormonali sono già sufficienti, inibendo il rilascio di GnRH, e di conseguenza la produzione ipofisaria di FSH e LH, gli ormoni che regolano il ciclo ovulatorio. In assenza di questi segnali, l'ovulazione non avviene, rendendo la gravidanza estremamente improbabile se la pillola viene assunta correttamente ogni giorno. Impatto sociologico, lavoro, istruzione e nuovi modelli familiari. L'impatto della pillola sulla società del XX secolo è difficile da sopravvalutare. Per la prima volta nella storia, le donne potevano pianificare la gravidanza in modo sicuro, discreto e autonomo, senza dipendere dal consenso o dalla collaborazione del partner. Questo controllo sulla riproduzione ha avuto conseguenze dirette sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, sull'accesso all'istruzione universitaria e professionale, e sulla ridefinizione dei modelli familiari. Studi economici hanno stimato che la diffusione della pillola contribuì in modo significativo alla convergenza salariale tra uomini e donne nelle decadi successive. Evoluzione della pillola e dibattiti contemporanei. Nei decenni successivi alla sua introduzione, la formulazione della pillola è stata progressivamente raffinata. Le dosi ormonali sono state ridotte drasticamente per minimizzare gli effetti collaterali, e sono state sviluppate pillole mono e bifasiche, mini pillole a base di solo progestinico e sistemi a rilascio prolungato. Il dibattito contemporaneo riguarda gli effetti a lungo termine sulla salute mentale, l'impatto ambientale degli estrogeni sintetici che raggiungono le acque superficiali, e la necessità di sviluppare contraccettivi ormonali per gli uomini, campo in cui la ricerca è ancora in ritardo rispetto all'enorme progresso compiuto nella contraccezione femminile. La pillola anticoncezionale rimane, a oltre 60 anni dalla sua introduzione, uno dei farmaci più trasformativi della storia della medicina. Ha cambiato non solo i corpi delle donne, ma le strutture della società, dimostrando come una scoperta scientifica possa essere al tempo stesso una conquista di libertà.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Riabilitazione dell'emiparesi. Recupero della mano nell'adulto. L'emiparesi cronica nei pazienti adulti è spesso dominata dalla deformità del pollice nel palmo, causata dall'ipertono dei muscoli flessori. Il percorso riabilitativo mira al ripristino dell'opposizione pollicare, monitorata tramite il punteggio di Capangi, attraverso esercizi mirati di coordinazione e forza prensile. La deformità del pollice e l'ipertono flessorio. Nei pazienti sessantenni colpiti da emiparesi cronica, l'invalidità funzionale più critica è quasi sempre la deformità definita pollice nel palmo. Questa condizione è scatenata dall'ipertono dei muscoli flessori dell'arto superiore, che nel tempo contraggono la muscolatura in modo progressivo e difficile da correggere senza un intervento mirato. Il pollice rimane bloccato in adduzione e flessione, impedendo qualsiasi forma di presa e rendendo le attività quotidiane estremamente difficoltose. Il punteggio di Capangi come guida terapeutica. Il punteggio di Capangi è lo strumento di riferimento clinico per monitorare il recupero dell'opposizione del pollice. Si basa su una scala che valuta la capacità del pollice di raggiungere progressivamente le diverse dita della mano e la regione palmare. Ogni punto guadagnato nella scala corrisponde a un miglioramento funzionale misurabile, permettendo al terapista di calibrare con precisione il programma di esercizi e di documentare i progressi del paziente nel tempo. Grasping, manipolazione fine e sistemi BCI. Dopo la fase di ricostruzione chirurgica o l'eventuale utilizzo di sistemi di interfaccia cervello-computer, BCI, l'attenzione si sposta sul recupero biomeccanico periferico. L'addestramento del grasping prevede esercizi graduali che coinvolgono oggetti di forma e resistenza variabile, stimolando sia la forza che la coordinazione. La manipolazione fine, necessaria per compiti come abbottonare una camicia o tenere una penna, richiede sessioni specifiche di destrezza digito palmare, spesso supportate da strumenti di terapia occupazionale adattata. Protocollo di esercizio e progressione riabilitativa. Il protocollo riabilitativo per l'emiparesi dell'arto superiore si sviluppa in fasi progressive. Inizialmente si lavora sulla mobilizzazione passiva e sul rilassamento del tono muscolare attraverso tecniche di stretching e termoterapia. Successivamente si introduce la componente attiva, con esercizi di prensione assistita e poi autonoma. La progressione verso la manipolazione fine avviene solo quando il punteggio di Capangi raggiunge soglie minime compatibili con la coordinazione multidigito, garantendo un recupero stabile e duraturo. La riabilitazione dell'emiparesi adulta è un percorso lungo e rigoroso, ma i risultati ottenuti con protocolli strutturati e strumenti di valutazione precisi come il punteggio di Capangi dimostrano che un recupero funzionale significativo della mano è possibile, migliorando concretamente la qualità della vita dei pazienti.
Digital Worlds, il tuo compagno di viaggio nell'era digitale. Proseguiamo su microsmeta.com. Standard 6G e telemetria planetaria, la connettività del 2030. Il 2030 segnerà il lancio commerciale dello standard 6G, con frequenze nello spettro dei terahertz. Questa tecnologia abiliterà l'internet tattile e comunicazioni olografiche grazie a latenze sub-millisecondo, trasformando la rete stessa in un radar distribuito per la mappatura spaziale millimetrica delle città. Frequenze terahertz, il cuore del 6G. Lo standard 6G si distingue dalle generazioni precedenti per l'utilizzo delle frequenze nello spettro dei terahertz, una banda elettromagnetica fino ad ora scarsamente sfruttata per le comunicazioni commerciali. Queste frequenze, situate tra la luce infrarossa e le microonde, permettono trasferimenti di dati a velocità straordinariamente elevate, nell'ordine di terabit al secondo, con latenze inferiori al millisecondo. La sfida tecnica principale riguarda la propagazione del segnale, che a queste frequenze è fortemente attenuato da ostacoli fisici e condizioni atmosferiche, richiedendo soluzioni infrastrutturali innovative come antenne intelligenti e reti densificate. Internet tattile e comunicazioni olografiche. La latenza sub-millisecondo del 6G è la condizione necessaria per abilitare applicazioni che le generazioni precedenti non potevano nemmeno teorizzare. L'internet tattile permetterà di trasmettere sensazioni fisiche in tempo reale, aprendo scenari rivoluzionari nella chirurgia da remoto, nella formazione professionale immersiva e nell'intrattenimento. Le comunicazioni olografiche, che richiedono larghezze di banda enormi e latenze pressoché nulle per mantenere la coerenza tridimensionale dell'immagine, diventeranno finalmente una realtà fruibile su larga scala, cambiando profondamente il modo in cui le persone interagiscono a distanza. La rete come radar distribuito e i gemelli digitali. Una delle innovazioni più sorprendenti del 6G è la sua capacità di trasformare l'intera infrastruttura di rete in un sistema di rilevamento spaziale ad alta precisione. Le stesse antenne utilizzate per la trasmissione dati agiranno come sensori radar distribuiti, in grado di fornire una mappatura millimetrica degli ambienti circostanti in tempo reale. Questi dati alimenteranno i gemelli digitali di interi sistemi urbani, repliche virtuali delle città, aggiornate istante per istante, che permetteranno di ottimizzare il traffico, la gestione energetica, la sicurezza pubblica e la pianificazione urbanistica con un livello di precisione senza precedenti. Impatti sociali e nuova architettura della connettività globale. L'adozione del 6G non sarà solo un aggiornamento tecnologico, ma ridefinirà l'architettura stessa della connettività globale. Le reti non saranno più semplici condotti passivi di informazioni, ma infrastrutture cognitive attive, capaci di percepire, elaborare e rispondere all'ambiente in modo autonomo. Le implicazioni per la sovranità digitale, la privacy e la sicurezza delle infrastrutture critiche sono enormi e richiedono fin da ora un quadro normativo internazionale robusto, capace di governare una tecnologia potente quanto pervasiva. Il 6G rappresenta molto più di una semplice evoluzione della connettività. È la spina dorsale tecnologica di un mondo in cui il digitale e il fisico si fondono in modo indissolubile. La sfida per il 2030 non sarà solo tecnica, ma culturale e politica, per assicurare che questa potenza sia distribuita equamente e governata con responsabilità. La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo. Esploriamo questo concetto nel prossimo articolo su microsmeta.com.
Sunshine, 2007, e la fisica solare, rigore scientifico nel cinema di fantascienza. Sunshine, 2007, di Danny Boyle, con la consulenza scientifica del fisico Brian Cox, è uno dei tentativi più rigorosi del cinema fantascientifico di descrivere la fisica solare. Dalla vita a bordo protetta da un massiccio scudo termico alla rappresentazione della superficie solare come oceano di plasma, il film si basa su osservazioni reali. La premessa, riaccendere il sole morente. Sunshine, diretto da Danny Boyle nel 2007, costruisce la sua narrazione attorno a una premessa fantascientifica audace. Nel 2057 il sole sta morendo e una squadra di astronauti viene inviata a bordo dell'astronave Icarus 2 per riaccenderlo, lanciando nella stella una bomba stellare delle dimensioni di Manhattan. Pur nella sua inevitabile concessione alla finzione narrativa, il film si distingue dalla gran parte della fantascienza cinematografica per il costante tentativo di ancorare la storia a principi fisici e scientifici plausibili. Grazie al contributo determinante del fisico particellare Brian Cox dell'Università di Manchester, che ha agito come consulente scientifico della produzione. Brian Cox e la consulenza scientifica. Il coinvolgimento di Brian Cox nella produzione di Sunshine ha lasciato un'impronta profonda sulla verosimiglianza scientifica del film. Cox ha guidato il cast e il regista in una sessione di formazione intensiva sulla fisica solare, sulle condizioni di vita nello spazio profondo e sui principi della propulsione spaziale. La rappresentazione della vita a bordo dell'Icarus 2, con la rotazione del modulo abitativo per simulare la gravità, la gestione delle risorse vitali e la psicologia dell'isolamento prolungato, riflette una comprensione autentica delle sfide poste dai viaggi interplanetari di lunga durata. Lo scudo termico e la fisica dell'esposizione solare. Uno degli elementi visivamente più potenti del film è il massiccio scudo termico dorato che protegge l'Icarus 2 dall'irradiazione solare durante l'avvicinamento alla stella. La sua rappresentazione è fisicamente coerente, a distanza ravvicinata dal Sole. Il flusso di energia radiante è talmente intenso da rendere necessaria una protezione di proporzioni enormi. Il film mostra correttamente come anche minimi deterioramenti dello scudo possano avere conseguenze catastrofiche, e come la gestione termica della navicella diventi la priorità assoluta della missione, limitando di fatto ogni altra operazione a bordo. La superficie solare come oceano di plasma. La rappresentazione della superficie solare in Sunshine, basata sulle reali osservazioni scientifiche della sonda SOHO dell'ESA e della NASA, descrive la fotosfera come un oceano turbolento di plasma incandescente, percorso da getti di materia, tempeste magnetiche e granulazioni convettive in costante movimento. Questo approccio visivo, lontano dalla palla di fuoco statica tipica del cinema popolare, è scientificamente più accurato e contribuisce a creare un senso di scala cosmica schiacciante e di forza indomabile che costituisce il vero antagonista emotivo del film. Sunshine rimane, a distanza di anni, uno degli esempi più interessanti di sinergia tra rigore scientifico e visione cinematografica. Dimostra che la fantascienza può essere al tempo stesso spettacolare e intellettualmente onesta, e che la consulenza di fisici e scienziati può arricchire la narrazione invece di limitarla.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!